Tutto do il buongiorno a Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buongiorno Nino.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ho letto un tuo tweet prima che entriamo nel vivo del rapporto dove dici se tutti pensiamo che esista il vaccino a rischio zero, non usciamo mai dal tunnel. Cosa ti ha spinto a scriverlo?
Ma mi ha spinto a scriverlo in maniera anche un po' provocatoria, quella che è stata la reazione, devo dire, in parte dei media, ma poi evidentemente anche, diciamo, sociale, sul fatto che dobbiamo accettare che qualunque vaccino autorizzato, e tra l'altro ricordo che si tratta di un'autorizzazione condizionata al commercio, è soggetto a un processo continuo di vaccino vigilanza dove capitano le cose che abbiamo visto in queste settimane, che vengono segnalati degli eventi avversi, seppur rari, possono cambiare le modalità di indicazione preferenziale. Ricordo a tutti che AstraZeneca era stato approvato inizialmente per le persone fino a 55 anni, perché gli studi clinici avevano arruolato prevalentemente persone di quell'età. Poi l'esperienza sul campo, in particolare nel Regno Unito e Scozia, quello che si chiamano i dati del real world, dal mondo reale, hanno confermato che il vaccino funziona anche nelle persone anziane, quindi è stata modificata la scheda del riassunto delle caratteristiche del prodotto, il cosiddetto bugiardino, e quindi allargata la platea fino senza nessun limite d'età. Poi nel frattempo sono emersi questi effetti collaterali che, ribadisco, rimangono estremamente rari. Il dato europeo parla di 6 casi per milione di somministrazioni, quindi siamo a un evento avverso per circa 165-166 mila somministrazioni, che però si verificano nelle fasce più giovani. Quindi quel vaccino AstraZeneca che inizialmente era indicato prevalentemente nelle persone giovani, adesso finisce per essere indicato prevalentemente negli ultrasessantenni, dove non abbiamo visto questi dati. Allora, il concetto è che se è per vincere una pandemia noi abbiamo bisogno di un vaccino, dobbiamo cominciare a ragionare in termini di profilo rischio-beneficio dei vaccini e non del dato assoluto, perché è evidente che il dato assoluto potrebbe anche spaventare l'individuo e quindi generare, diciamo, in qualche maniera perplessità, dubbi fino al rifiuto vaccinale.
Sbaglio Nino, forse va il caso di ribadire, siamo in una situazione di estrema emergenza, stiamo vivendo una pandemia, avete sentito dal giornale radio la situazione del Brasile, che veniva indicato da alcuni media in Italia come modello comportamentale rispetto alla pandemia, cioè di sdrammatizzazione del fatto. E quando si è in emergenza, quando un vaccino che è stato messo a punto in termini estremamente veloci, sull'emergenza, durante l'emergenza, è chiaro che stiamo vivendo in corso d'opera tutti gli aggiustamenti possibili nell'adattamento della popolazione a quel vaccino e delle specifiche di quel vaccino. Immaginate che in questo momento ci sta travolgendo una tempesta e cerchiamo per quanto possibile di creare delle barriere. È logico che questo non salverà al 100% tutte le nostre speranze di massima sicurezza. Detto questo, entriamo subito nell'ultimo rapporto Gimbe, che ricordo conferma i dati della settimana 7-13 aprile. Inizia, mi sembra, con un monitoraggio per alcuni sensi anche positivo. Logicamente ci sono state le restrizioni e si è visto il risultato.
Sì, Gianluca, io ricordo sempre ai tuoi affezionati radioascoltatori che noi dobbiamo imparare a leggere le curve in maniera temporalmente sfasata rispetto a quelle che sono le restrizioni che viviamo quotidianamente. Intanto ricordo sempre che ci sono almeno 3 settimane per poter verificare gli effetti e questi già si vedono. Però la sequenza è sempre la stessa: prima scende il famoso valore di RT, che come sappiamo condiziona il colore poi a cui viene assegnata la regione, poi cominciano a scendere i casi, poi cominciano a scendere i pazienti ospedalizzati e infine scendono i decessi. Quindi quando qualcuno, per esempio oggi anche sui social, le commenta: ma com'è possibile che i casi scendano e i morti aumentano? Perché di fatto i decessi sono gli ultimi a scendere, perché riflettono contagi avvenuti varie settimane fa. Quello che
Erano
noi
persone che già
abbiamo
stavano male
rilevato
prima in maniera molto, molto critica e quindi sono decedute.
Esattamente. Quello che sicuramente oggi possiamo affermare rispetto alla dinamica della pandemia è che siamo in una fase di discesa dei nuovi casi, seppur questo non riguarda tutte le regioni, per esempio Basilicata e Calabria fanno registrare un incremento, o Basilicata anche intorno al 50% rispetto alla settimana precedente, e cominciano ad alleggerirsi anche gli ospedali, però rimangono ancora sopra la soglia di saturazione del 40%, o 7 regioni per l'area medica e 13 regioni per le terapie intensive, quindi ancora gli ospedali sono in grande pressione. E guardando il dato dell'ingresso in terapia intensiva, sebbene il dato sia in discesa, non rapida, non verticale, ogni giorno entrano ancora 200 pazienti in terapia intensiva. Questo ovviamente ci dice che l'epidemia continua a circolare in maniera importante, e torno alla parte iniziale del tuo ragionamento: solo la vaccinazione, diciamo virtualmente totale, di tutte le persone fragili, soprattutto degli ultra settantenni e degli ultra ottantenni, può consentire di alleggerire in maniera importante gli ospedali e ovviamente di ridurre la mortalità, cosa che, come abbiamo visto in questa settimana, si è verificato anche nei paesi come il Regno Unito, che hanno, oltre diciamo al lockdown più duro del nostro, fatto diciamo una campagna vaccinale massiccia.
Ecco, forse questo è un dato che possiamo esprimere anche in maniera semplificata, come fosse quasi un motto. Ti domando, è accertato che comunque la vaccinazione sulla popolazione fatta in maniera intensiva ferma, arresta il virus, arresta l'azione del virus, diluisce le difficoltà e le criticità?
Ma guarda, Gianluca, questo è un aspetto che all'inizio io mi sono sempre, voglio dire, attenuto ai risultati della scienza, e la ricerca progredisce settimana
dopo settimana. Sì, dal punto di vista con i dati che abbiamo in questo momento, è chiaro, senza nessuno.
I vaccini sappiamo che sono stati autorizzati per la prevenzione della malattia, in particolare di quella grave. Adesso gli studi sul campo dimostrano che sia quello americano, condotto sui vaccini prevalentemente Pfizer e Moderna, sia quello inglese e scozzese, condotto prevalentemente sul vaccino AstraZeneca, che le persone vaccinate hanno una protezione dal contagio di almeno il 90%. Quindi la protezione non è solo sulla malattia, ma anche sul contagio, e questo lo stiamo vedendo in Italia ancora in un sottogruppo molto piccolo, che è quello degli operatori sanitari, dove però, visto che sono praticamente quasi tutti vaccinati, stiamo vedendo una netta riduzione del contagio rispetto allo stesso periodo in cui invece nella popolazione generale i soggetti contagiati sono aumentati. Quindi il vaccino funziona sia sulla malattia, sia sulla riduzione dell'infezione da SARS-CoV-2, se non con percentuali un po' più basse e variabili, e ovviamente in corso di conferma anche nel nostro paese.
Ecco, per quanto riguarda, in apertura abbiamo mandato la dichiarazione del generale Figliuolo, per quanto riguarda l'approvvigionamento e la vaccinazione in Italia, puoi darci dei dati rispetto a quelle che erano le previsioni o le promesse e quello che in effetti si sta avvenendo?
Ma guarda, quello che ne abbiamo visto, diciamo, avendo chiuso già il primo trimestre, da un lato è, rispetto alla prima versione del piano vaccinale, una decurtazione praticamente del 50% del numero dei vaccini che stavano nella prima versione del piano, che ricordo quella presentata dal ministro Speranza in Parlamento all'inizio di dicembre. I 28,3 milioni di dosi alla fine sono diventati consegnati poco più di 14 milioni, quindi è ovvio che rispetto alle aspettative non abbiamo potuto vaccinare meno persone possibili.
Adesso ancora, diciamo, il problema è l'approvvigionamento del vaccino, non il sistema di vaccinazione.
L'approvvigionamento rappresenta il collo di bottiglia iniziale, ma anche le modalità di approvvigionamento, perché questi 14,5 milioni di dosi consegnate nel primo trimestre, un terzo di queste, più di 4 milioni, circa 4 milioni e mezzo, sono arrivate dal 22 marzo al 4 aprile. Quindi gli obiettivi del generale Figliuolo, che sono assolutamente realistici per quella che può essere la capacità di somministrazione delle regioni, devono essere accompagnati da una consegna regolare dei vaccini, perché se poi i vaccini arrivano tutti insieme, io magari per due settimane faccio 300.000-500.000 somministrazioni al giorno, poi però ho un crollo, quindi quelli che sono gli obiettivi fissati per marzo di fatto non sono stati raggiunti, che era arrivare un po' a 300.000 vaccinazioni verso la fine del mese, ma riusciamo a raggiungere le 500.000 per metà aprile. Adesso noi riusciamo a somministrare in alcuni giorni della settimana anche 310-315 mila vaccini, ma settimanalmente non superiamo nell'ultima settimana il 1.900.000 dosi. Ecco, facendo
qual era il target terra, diciamo ottimale? Il target ottimale qual era rispetto a quello che stiamo facendo?
Il target ottimale erano a metà aprile 500.000 vaccinazioni al giorno, che per fare il conto della serva, ti dicevo, significano 3 milioni e mezzo di dosi alla settimana, che ovviamente devono essere consegnate in maniera regolare, perché il dato giornaliero rischia un po', diciamo, di sottostimare la complessità di raggiungimento dell'obiettivo, perché si dice 500.000 somministrazioni al giorno, anche le regioni dicono siamo pronte, ma per raggiungere quell'obiettivo costante ci vogliono 3 milioni e mezzo di dosi alla settimana, cosa che al momento su cui al momento non possiamo contare, anche perché, come sappiamo, Johnson & Johnson ha avuto anche lui il suo inconveniente e l'azienda praticamente ha vietato le consegne in Europa. Adesso non sappiamo esattamente cosa deciderà l'EMA, AstraZeneca sappiamo che già è in ritardo con tutta una serie di consegne, e per il secondo trimestre le dosi previste dall'altro vaccino nuovo, il CureVac, che sono ben 7 milioni e 300 mila dosi, è un vaccino che ancora non ha completato lo studio di fase 3, quindi non ha nemmeno presentato l'autorizzazione all'EMA, e quindi è praticamente impossibile che noi possiamo ricevere le dosi di CureVac nel secondo trimestre. Per fortuna, come ha annunciato ieri il generale Figliuolo, Pfizer anticiperà delle consegne del quarto trimestre al secondo con circa 7 milioni di dosi aggiuntive, che andranno in qualche maniera a compensare quelli che sono i ritardi di altre aziende.
Sì, comunque, ecco, vedo nel dettaglio sul tuo rapporto AstraZeneca arriveranno soltanto 500.000 dosi, e Johnson & Johnson ha dichiarato che dilazionerà la distribuzione del vaccino in Europa. Quindi evidentemente ci saranno meno disponibilità di vaccini. Ma i dati, vedo già che ti stanno titolando i giornali, i risultati che stiamo commentando noi, i dati, diciamo, di un alleggerimento delle criticità, sono riferiti a quale comportamento, a quale situazione in Italia, cosa è accaduto? Sono quelli più o meno che diciamo, riflettono le chiusure di Pasqua, qualcosa del genere?
Sì, sostanzialmente noi ora stiamo vedendo i risultati, diciamo, sulla curva epidemiologica di quelle che sono le situazioni che le regioni avevano circa 3 settimane fa, con qualche piccola eccezione, ma 3 settimane fa tutta l'Italia era rosso-arancione, quindi questo è un po' il dato oggettivo che noi documentiamo in maniera costante da mesi. Ecco, l'esperimento Sardegna sappiamo come ha fatto sì che nel giro di un mese si è passati da bianco, poi era arancione e poi a rosso, dimostrando in maniera inequivocabile che il virus comunque continua a circolare in maniera importante, e inevitabilmente appena riprendono i contatti sociali, soprattutto se in maniera non attenta, la curva epidemiologica risale, e in questo momento noi col vaccino possiamo solo controllare quella che è la gravità della malattia, quindi vaccinando le persone più fragili e più anziane per ridurre quello che è il sovraccarico ospedaliere e permetterci di avvicinarci all'estate in maniera più tranquilla, ma sulla circolazione del virus serve la vaccinazione di svariate decine di milioni di persone, cosa che al momento è lontana dagli obiettivi raggiungibili nel breve periodo.
Allora, ci fermiamo un istante, diamo la linea alle informazioni della borsa, poi riprendiamo con Nino Cartavellotta. Una domanda da fargli, perché vedo già le agenzie su quelle che sono le bozze, le linee guida che le regioni stanno preparando per discuterne con il governo centrale. Ci sono alcune cose che non è una previsione, ma diciamo un giudizio di una persona che conosce meglio di me la situazione, che mi lasciano un po' perplesso. A tra un istante. Non pensa